una buona domenica mattina a tutti e a tutte le mattine del mondo. Io sono Carlo Lanfossi, siete all'ascolto dell'apertura musicale con la musica classica della domenica mattina. Oggi è il 9 di giugno e come al solito staremo insieme per circa un'ora e mezza con un po' di nuovi dischi, un po' di nuove proposte, eventi, concerti da seguire e anche le vostre richieste. Come sempre io vi ricordo, per chi insomma avesse voglia di interagire con me via messaggio, lo potete fare al 331-6214013, sia SMS ma anche WhatsApp, anche Telegram, oppure potete mandare una mail a diretta@popolarenetwork.it. Vi dicevo, ci sono diversi nuovi dischi questa settimana che sono usciti e che hanno già subito fatto abbastanza parlare di sé per qualità, non per altri motivi. Il primo è un disco deck appena uscito proprio un paio di giorni fa ed è il disco con protagonista Janine Jansen, penso con la J, la violinista olandese che hanno 9 anni che non pubblicava un nuovo disco, quindi è un graditissimo ritorno. Quindi la veste di solista accompagnata da Klaus Makele alla guida della Filarmonica di Oslo. Klaus Makele ha ultimamente portato avanti tutta una serie di incisioni decca dedicate a Sibelius, in quanto finlandese come il compositore, e anche quello è stato un ciclo particolarmente ben ricevuto, dove si è finalmente ascoltato un Sibelius nuovo con un bel suono, con un'orchestra che non è quella di Oslo, se non sbaglio, perché quella nel caso delle altre dischi è l'orchestra di Parigi, ma in questo caso appunto siamo con la Filarmonica di Oslo e Janine Jansen, quindi alle prese con il concerto per violino di Sibelius e affiancato il primo concerto, se non sbaglio, sì, il primo di Prokofiev. Ovviamente però, visto anche appunto tutto il bagaglio che si porta dietro Klaus Makele con Sibelius, ovviamente ho pensato di ascoltare proprio questo concerto con voi. Peraltro è un concerto bellissimo, è un concerto che può mettere in evidenza anche quanto ci è mancata Janine Jansen ai microfoni, perché insomma in studio di registrazione, perché si conferma una violinista con una tecnica tale, in generale una pulizia tale del suono, che funziona particolarmente bene proprio in studio. Thank you. Ho detto appunto che volevo anche proprio far ascoltare la pulizia tecnica, il grandissimo virtuosismo di Janine Jansen, e ho scelto proprio il terzo movimento, l'Allegro, ma non tanto dal concerto Virgilino in Re minore, opera 47 di Sibelius. L'orchestra era l'Orchestra Filarmonica di Oslo, Klaus Mäkelä alla direzione, un direttore che appunto ormai si è un po' identificato con la musica di Sibelius, complice anche la scelta dell'etichetta Decca di forse anche un po' classificarlo come tale, e però devo dire funziona benissimo. Qui funziona particolarmente bene la collaborazione con la solista olandese, quindi è un disco che vi consiglio di cercare sulle varie piattaforme di streaming, anche perché vale la pena ascoltare anche il loro Prokofiev, che non è niente male. Dicevo appunto, come sempre mi potete scrivere, mi potete chiedere magari un consiglio o ascolti da una settimana all'altra, lo potete fare al 331-6214013, oppure potete mandare una mail a diretta@popolarenetwork.it. e per esempio questa settimana Mauro mi chiedeva quali fossero le mie esecuzioni preferite dei David Spindler Tanze, cioè le danze per la Lega di Davide di Schumann. Sono una delle raccolte per pianoforte che caratterizzano un po', diciamo, la prima metà della vita di Schumann, quelle caratterizzate dalla sua ossessione per questa appunto ideale compagnia, fantasia personalità che Schumann si era creato e che animano proprio letteralmente un po' i pezzi, cioè queste due figure agli opposti, Florestano e Eusebio, un po' i due aspetti della personalità di Schumann che dialogano. Florestano l'anima un po' più impetuosa, un po' più attiva, Eusebio quella più riflessiva, quella più sognante. E in particolare nelle danze della Lega dei Fratelli di Davide c'è proprio ogni brano sostanzialmente è abbinato o a uno o all'altro. Schumann è autore, secondo me, sempre difficilissimo da capire, difficilissimo da interpretare, perché, cioè, è come si dice, un po' una frase che va di male, che contiene moltitudini, no? Non solo perché ha una mente particolarmente, insomma, problematica e complessa, ma anche proprio perché arrivava in un momento storico complicato, cioè c'è tutto il bagaglio del primissimo romanticismo di Schubert, di Beethoven, però ovviamente anche, e però al tempo stesso chiaramente Schumann è una di quelle personalità che vuole sempre metterci qualcosa di più, e insomma conciliare le due cose per lui è sempre stato complicato. Qui quindi è richiesto un po' il sapersi buttare, perché poi sono tutte piccole danze con ognuna con la sua piccola personalità. Però bisogna cogliere il dettaglio, ma al tempo stesso bisogna anche però mantenere quella, insomma, caratteristica di una certa aura imponente che Schumann ha sempre avuto. E per esempio sì, la leggenda è che la verità in effetti è che una delle migliori interpretazioni, le migliori incisioni sono quelle di Alfred Cortot, che però risalgono ormai a quasi un secolo fa, e la qualità audio è veramente poco accettabile, mentre invece Secondo me, il pianista che più ha saputo, proprio perché non uno di quei pianisti particolarmente lanciati sul fronte dell'estremo virtuosismo, e invece più attento proprio semmai un po' a cogliere le differenze, allo scintillio, agli scarti di musica come questa, secondo me, ecco, Wilhelm Kempff rimane uno schumanniano doc. Una delle danze, appunto, la Zart und Singend, dolce e cantabile, quella, come potete immaginare, più legata all'aspetto un po' sognante, un po' così, fra le nuvole delle personalità che Schumann proprio scrive per questi piccoli pezzi musicali, cioè Eusebio. Questo era Wilhelm Kempff. Esistono varie incisioni, ma in generale Deutsche Grammophon poi ha raccolto negli anni un po' tutto lo Schumann eseguito da Kempff, quindi insomma, per Mauro che me lo chiedeva, secondo me rimane Kempff la migliore incisione. Questo, per esempio, che di solito viene eseguito molto più veloce, o quantomeno decisamente un po' più andante, qui invece, secondo me, io trovo bellissimo il modo in cui lui molto lentamente fa sentire, quasi porta più in evidenza l'accompagnamento, se vogliamo, della stessa linea melodica. Quindi quello mi ha sempre colpito molto e ho pensato fosse all'ascolto più adeguato. Rimaniamo in area, non ci spostiamo molto, ma torniamo ai nuovi dischi perché è uscito qualche settimana fa e ho sempre un po' aspettato il momento giusto per ascoltare con voi una nuova registrazione della Winterreise di Schubert, la forse più celebre in assoluto raccolta di Lieder del repertorio classico, incisa da praticamente tutti i cantanti, soprattutto cantanti maschili, ma non solo in realtà, che abbiano voluto cimentarsi. È la volta in questo caso dell'italiano, insomma di nazionalità, ma non certo di idioma, cioè André Chouin, il baritono alto atesino, che accompagnato da Daniel Haider al pianoforte, appunto per Deutsche Grammophon ha scelto Winterreise. Non è il suo debutto, perché abbiamo già ascoltato anche insieme, credo, una sua registrazione, ma chiaramente questo segna un po' il punto di svolta, perché da Winterreise poi non si torna più indietro. Winterreise è quella raccolta di, insomma, di Lieder che Schubert scrive su testi di Wilhelm Müller, ma che ha un po' segnato il modo di intendere anche la musica da camera, perché c'è proprio la svolta da quella musica un po' più salottiera a il trauma, il mondo aperto, molto misterioso di questa raccolta di poesie che appunto raccontano di questo viandante che ritorna, insomma, sui luoghi di un amore e di un'infanzia non delle più felici, e insomma poi l'ultimo, il 24esimo di questi Lieder si apre con questo suonatore di ghironda, di organetto, che sembrerebbe essere un po' di tutto, può essere la morte, può essere lui stesso che si guarda, tant'è che glielo chiede proprio. In tutto questo percorso c'è spazio però per Lieder anche più molto più aperti, più sereni o apparentemente tali, come per esempio uno dei miei preferiti e anche forse uno dei più famosi, cioè Der Lindenbaum, quello dedicato al Tiglio. Vi consiglio, se lo trovate online, di leggervi anche l'intervista nel booklet, perché Schoen dimostra anche, come dire, una consapevolezza non comune, devo dire, tra gli artisti, proprio anche di tutto il mondo, il contesto filosofico intorno alla Winterreise. Lui insiste un po' su questo concetto appunto di openness, di opera aperta, in un certo senso, che caratterizza il viaggio d'inverno di Schubert. E allora ascoltiamo proprio Der Lindenbaum, il Tiglio dalla Winterreise di Schubert. Lui è André Chouin e al pianoforte Daniel Haider. Thank you.
alten Winde bliesen, mir grad ins Angesicht. Ihr Hut flog mir vom Kopf, ich wendete mich nicht.
Ho pensato di fare un inizio un po' diverso di questa seconda parte di puntata perché Michele mi chiedeva settimana scorsa perché non ascoltare qualcosa di Rizzo Ortolani e tutto sommato ho pensato che delle varie colonne sonore per me la migliore rimane, e anche come proprio visivamente, come impatto, quella del Sorpasso. Visivamente, proprio perché il rapporto con le immagini, questo è proprio l'attacco con appunto la macchina che scorre, devo dire, rimane veramente, veramente un grande capolavoro, sia il film e ovviamente la colonna sonora in quanto parte del film. Fritz Ortolani, la colonna sonora del film di Dino Risi del 62, il sorpasso, per cominciare in maniera un po' diversa, ma insomma, torniamo nell'alveo del repertorio che conosco meglio, per esempio c'è proprio l'opera barocca. Ne parliamo perché in questi giorni, proprio venerdì, ha debuttato un nuovo spettacolo all'interno della stagione del teatro alla Fenice di Venezia, ma non alla Fenice, al Teatro Malibran, quello diciamo dietro Rialto, ecco, da quelle parti, e perché va in scena il Bajazet di Antonio Vivaldi, una nuova produzione diretta da Federico Maria Sardelli con Fabio Ceresa come regia. E il Bajazet in realtà è un pasticcio, nel senso è una di quelle opere che Vivaldi compone mettendo insieme sia musica propria sia musica di altri, adattata magari a un testo diverso. Era una prassi del tutto normale e consueta all'epoca. Handel lo farà anche lui a Londra, ma in generale si può dire che un po' tutta l'opera barocca sia una forma di pasticcio, perché è un continuo di citare più o meno esplicitamente musiche di altri compositori per adattarle o per mettere più in evidenza la bravura di un determinato cantante, o addirittura proprio per ricordare al pubblico che quel cantante ha cantato quell'aria in un'altra produzione. Quindi la storia di Bajazet e di Tamerlano qui è un po' una scusa, in realtà, fondamentalmente, per ascoltare 3 ore di bellissima musica. E il regista ha pensato proprio di creare anche una regia, in un certo senso pastiche, nel senso che sono 25 arie, quindi 25 siparietti tutti diversi tra loro, 25 mini opere liriche in formato mignon, come le descrive lui. Io ne ho viste appunto alcune, sembra un po', ecco, sembra un po' di guardare Carosello, cioè, a un certo punto compaiono addirittura i Looney Tunes alla fine, o se no c'è un videogioco, una scena più tipo Famiglia Adams nello spazio. È ovviamente tutto molto ironico, non so quanto funzioni onestamente, però l'opera è talmente bella, vi consiglio di, se siete a Venezia, di fare un salto dalle parti del Teatro Malibran. E peraltro cantano grandi specialisti del repertorio come Sonia Prina nella parte di Tamerlano, Renato Dolcini in quella di Bajazet. E quindi, poiché esistono almeno un paio di incisioni interessanti di quest'opera, di questo pasticcio di Vivaldi, la più recente delle quali, forse, o se non la più recente, una delle più importanti è quella per la Virgin, credo, sì, con Fabio Biondi alla guida di Europa Galante, un cast che vede per esempio Elina Garancia, ma anche Ildebrando d'Arcangelo nella parte del protagonista di Bajazet. E quindi perché non ascoltare proprio una delle arie del protagonista, anche una di quelle che più mettono in evidenza l'aspetto più, proprio più virtuoso, lanciato, barocco del repertorio di inizio Settecento veneziano. Il Ildebrando d'Arcangelo, Veder parmi orche nel fondo, dal Bajazet di Vivaldi, e l'appuntamento per chi è a Venezia è al Teatro Malibran.
Confiandarne rapidonne, abbattendo argine sponde, argine sponde, all'occhi come di crudeltà. Veder parmi orche nel fondo, tu precipiti di stige, giù precipiti di stige, sangue illustre d'innocente, come andarle rapidonde, abbattendo argini sponde, allor di crudeltà. Giuste merci, già si furia e l'onda e stolle, e di sdegno e di ragolle, a sorbire si vorria. e star seco in compagnia di nemico e di pietà, di pietà. Sangue illustre innocente, confiandarne rapidonde, abbattendo argini sponde, allor dico del carnico d'età. Giù precipiti di stige, sangue illustre ed innocente, come andarle rapidonde, abbattendo argini e sponde, allor di crudeltà.
Una delle arie dal Bajazet di Vivaldi, il pasticcio che è in scena in questi giorni alla cioè parte della stagione del Teatro della Fenice, ma in realtà al Teatro Malibran di Venezia. La prima è stata venerdì, poi c'è ancora oggi, insomma fino al 15 giugno c'è tempo per vederlo. C'è stata una sarà la differita su Radio 3, non so bene quando, in effetti magari dopo controllo, però insomma, sempre per l'opera vale la pena vederle dal vivo, anche se il spettacolo magari poi insomma, è un po' particolare, mettiamola così, come in caso di questa produzione. Cantano appunto a Venezia Sonia Prina, Renato Dolcini, Raffaele Pè, Lucia Cirillo, Valeria La Grotta, Loriana Castellano, e invece il disco che abbiamo ascoltato noi, Ildebrando d'Arcangelo, era il solista accompagnato da Europa Galante, diretta da Fabio Biondi. Torniamo a qualche novità discografica e invece ci spostiamo in casa Chandos, perché una delle violiniste italiane più giustamente celebrate e in carriera è Francesca Dego, qui accompagnata da Martin Owen al corno e Alessandro Taverna al pianoforte. È un disco con un impaginato anche abbastanza ardito, cioè ovviamente è musica in cui scritta per il corno, fondamentalmente per un ensemble col corno, solo che si spazia da Mozart, passando per Schumann, Brahms e arrivando fino a Ligeti, quindi sono tri per corno che insomma spaziano per circa due secoli di storia della musica, e quindi anche un ascolto per certi versi non dei più facili, però vale la pena forse ascoltarlo tutto dall'inizio alla fine del disco, proprio per rendersi conto anche un po' non solo delle continuità ma anche delle discontinuità nella storia della musica. Sono tri in cui, quindi per esempio nel caso di Mozart è stato obbligatorio trovare un compromesso, in questo caso si è scelto di trascrivere o di usare la trascrizione per trio del quintetto per corno in mi bemolle maggiore K407. Era una prassi anche questa del tutto normale, cioè che subito dopo la pubblicazione o l'esecuzione di novità musicali, subito gli editori si adattavano per buttare fuori delle trascrizioni che potessero come dire, fare in modo che la musica circolasse ancora più velocemente di quanto già non si potesse all'epoca. Nel caso di Mozart, per esempio, sappiamo che il quintetto è stato trascritto per vari gruppi, per vari ensemble. Esiste anche la trascrizione di Neumann per trio, quindi per corno, violino e pianoforte. E invece in questo caso il trio, vuol dire, il quintetto ridotto a trio fa sì che alcuni strumenti abbiano una predominanza che normalmente non avrebbero, quindi credo in questo caso il violino sia particolarmente ancora più visibile, e ha buona ragione, visto che è un buon modo per ascoltare il suono, il bellissimo suono, devo dire, di Francesca Dego. Allora ascolterei in particolare il secondo movimento, l'Andante, questo è appunto il, chiamiamolo, trio per corno di Mozart K407, è un arrangiamento, e il nuovo disco per la Chandos appena uscito.
Thank you.
il corno di Martin Owen, Francesca Dego al violino e Alessandro Taverna al pianoforte, un nuovo disco da Chandos dedicato ai trii per corno, si va da appunto Brahms, passando per Mozart appunto, ma anche Ligeti e anche Schumann, quindi è un disco denso, però appunto ho scelto anche il brano forse un po' più adatto alla domenica mattina, visto che tutto sommato immagino che molti di voi si stiano svegliando più o meno in questi momenti. Siete all'ascolto di Radio Popolare, dell'apertura di Musica Classica, io sono Carlo Lanfossi, se avete domande o richieste da una settimana all'altra lo potete fare al 331-6214013, sia SMS o Telegram o WhatsApp, e oppure potete mandare una mail a diretta @popolarenetwork.it. L'ultimo ascolto di questa seconda parte è invece tratto da un altro nuovo disco per etichetterato, cioè i Lieder di Mozart e Strauss, messi insieme dalla voce di Sabine de Vieille e Matteo Pordoi al pianoforte. Una discreta selezione, e poi nel booklet appunto viene spiegato il perché dell'associazione di questi due compositori. Ho scelto forse il più famoso, Morgen di Strauss. L'ospite per questa traccia è il violino niente meno che di Wildefrang. Thank you.
piena di grazia, eletta fra le spose, le vergini sei tu. Sia benedetto il frutto, oh benedetta, di tue materne viscere.
La grande preghiera di Desdemona dall'Otello di Verdi. Questa era Hye-sang Park, cantante sudcoreana, qualche mese fa uscita con un nuovo disco, proprio di fatto un disco dal titolo un po' vago, Breathe, e la copertina è lei sott'acqua, ma di fatto una raccolta anche non scontata di arie o brani del repertorio operistico, ma si passa da Gorecki a Orff, Humperdinck, Cecilia Livingston, poi però c'è anche Licinio Refice, Massenet, Verdi, quindi Rossini, quindi insomma c'è un po' di tutto, però ho scelto Verdi perché in realtà mi serviva per ricordarvi che oggi alle 16.30 l'appuntamento a Radio Popolare con Archivio Ricordi è dedicato proprio a Verdi. Claudio scrive che in mezzo a tanto, forse troppo, Puccini, a chi vi ricordi vuole parlare di Verdi e lo fa con la voce di due discendenti dalla figlia adottiva del genio di Busseto, Emanuela Ludovica Carrara Verdi, simpatiche alla parmense e ovviamente con racconto facile, incontrate a Parigi in un castello del Varesotto e poi anche a Radio Popolare in occasione allora del bicentenario verdiano del 2013, quindi se volete ascoltare qualcosa da, insomma, da anche di gossip familiare della dei Verdi, Verdi nel senso della famiglia Verdi, oggi Archivio Ricordi alle 16.30. E questo appunto invece il disco era un disco Deutsche Grammophon con, oltre alla voce di Hera Hyesang Park, l'orchestra del Teatro Carlo Felice di Genova, diretta da Jochen Rieder. Qualche annuncio invece per chi fosse a Roma in questi giorni, c'è un appuntamento abbastanza imperdibile all'Auditorium Parco della Musica all'interno della stagione di Santa Cecilia, perché per tre giorni di fila, il 13, il 14 e il 15 giugno, a orari diversi, quindi controllate sul sito, arriva Marta Argerich al pianoforte con l'orchestra e il coro dell'Accademia di Santa Cecilia e la guida di Lahav Shani. Tutto Beethoven, cioè il secondo concerto del pianoforte di Beethoven e poi la nona sinfonia. Quindi concerto impegnativo anche mettere tutti e due insieme questi, insomma, brani non esattamente di breve durata. Il secondo concerto del pianoforte è uno dei grandi cavalli di battaglia di Marta Argerich, lo ha registrato tante volte con tanti direttori diversi. I dischi forse più famosi, anche più recenti, sono per esempio con Claudio Abbado o anche con Seiji Ozawa, nella loro reunion tardiva. Però Marta Argerich ha anche inciso proprio con Lahav Shani recentemente, l'anno scorso praticamente, in un disco erato che abbiamo anche già ascoltato in parte perché volevo ascoltare con voi il Ravel che c'è in quel disco, però appunto hanno inciso il secondo di Beethoven e quindi perché non ascoltarlo insieme con gli due stessi interpreti, che sarà possibile per chi potesse essere dalle parti di Roma a ascoltare all'Auditorium Parco della Musica il 13, il 14 o il 15 giugno. E in particolare secondo me Argerich è bravissima proprio nell'adagio del secondo di Beethoven, perché riesce a proprio la tipica grazia un po' improvvisata della Argerich, proprio improvvisata nel senso che riesce sempre a dare l'idea che stia affrontando un brano di musica per la prima volta, ma con una competenza enorme, che è quella che compete appunto a Marta Argerich e alla sua lunghissima e gloriosa carriera. E devo dire, proprio lo si sente nel modo in cui riesce ogni volta a variare leggermente una frase, a dargli una chiusa un po' più sbarazzina, alle volte un po' più gentile, nell'intesa che ha sempre con le orchestre con cui suona. Non c'è mai un'orchestra che non abbia un feeling insomma importante, perché il carisma proprio della Argerich è tale che anche sia in prova sia durante il concerto poi alla fine si è tutti ascoltatori e orchestra stessa un po' stregati. Questo secondo movimento dal concerto per pianoforte numero 2 in si bemolle maggiore opera 19 di Beethoven, l'adagio Marta Argerich al pianoforte e Lahav Shani alla guida dell'orchestra.
Thank you.
il secondo movimento, l'adagio, dal concerto del pianoforte numero 2 in si bemolle maggiore, opera 19 di Beethoven. Marta Argerich con Lahav Shani, i due protagonisti di questo disco erato dell'anno scorso, con anche Ravel, il concerto in sol che avevamo già ascoltato, se non sbaglio, qualche mese fa insieme. E però, appunto, per chi fosse dalle parti di Roma, è possibile ascoltare gli stessi interpreti proprio nello stesso concerto numero 2 di Beethoven, e poi anche l'orchestra di Santa Cecilia alle prese con la nona sinfonia di Beethoven. Spostiamoci invece in un altro delle grandi B, un altro dei dischi nuovi che ho lasciato un po' indietro, però volevo condividere con voi. È un disco alfa dedicato alle sei partite di Bach, in una veste, devo dire, abbastanza inusuale. Cioè Martin Helmschen, che è un pianista di quelli abituati, che siamo abituati ad ascoltare su pianoforti, diciamo, moderni, su Grand Coda, Steinway, qui però invece ha scelto di eseguire le sei partite su uno strumento che sta un po' a metà, perché non è né uno strumento dell'epoca di Bach né uno strumento, diciamo, moderno, cioè il Tangentenflügel, cioè il pianoforte a tangente. È una specie di via di mezzo tra un cembalo e uno dei primi pianoforti, quelli, quindi non è, non è uno strumento a pizzico proprio col suono classico del clavicembalo, ma è appunto ha un meccanismo a tangente per cui le corde vengono sostanzialmente toccate, sfiorate, però senza ancora quel meccanismo a scappamento che è tipico poi dei pianoforti. Quindi si crea questo suono un po' ovattato ma molto particolare, e credo che la scelta sia volutamente un po' anacronistica da parte di Helmschen, perché anche il suo approccio, poi lo sentirete, a Bach è abbastanza libero, abbastanza proprio più alla ricerca in generale di un nuovo suono, di un suono particolare, più che proprio del rispetto della prassi esecutiva, qualunque cosa questo voglia dire. Per esempio, ascoltiamo insieme l'ouverture della quarta partita, quella in re maggiore 828 di Bach, per capire un po' appunto che tipo di suono Martin Helmschen, in questo nuovo disco alfa, riesce a tirar fuori da questo pianoforte a tangente. Ovviamente poi nel parlare mi rendo conto di dire sempre ogni tanto delle castronerie, ovviamente non intendevo dire che le corde non vengono pizzicate, semplicemente vengono percosse da un materiale che è diverso da quello del cembalo o dal pianoforte moderno, perché qui sono proprio delle piccole, come dire, dei piccoli pezzi di legno, che appunto le tangenti, il pianoforte a tangenti che lascia che la corda non vibri poi molto, perché poi quella sarà la caratteristica invece tipica del pianoforte, che è la corda, o insomma, gli strumenti più con lo scappamento vero e proprio. Anche qui c'è un pre-scappamento, ma insomma comunque avete capito, no? È un suono a metà, proprio tra il cembalo, il clavicordo, il pianoforte, è molto strano a suo modo. Martin Helmchen qui appunto alle prese con un Tangentenflügel, una copia del 1790, il nuovo disco per Alfa dedicato alle partite di Bach. Mi rimangono pochi minuti e allora volevo, come dire, quantomeno ricordare il concerto per Milano, cioè l'appuntamento ormai annuale della Filarmonica della Scala, diretta da Riccardo Sciai in Piazza del Duomo, questa sera alle 21.30, ingresso gratuito, i posti in piedi. Sapete che ogni anno la piazza viene un po' chiusa, bisogna stare un po' attenti a dove si arriva per e arrivare con un po' di anticipo, però il programma è interessante perché Sciai ha voluto accanto a sé Manuel Tjeckna-Vorjan al violino, perché Tjeckna-Vorjan sarà anche il nuovo direttore stabile della Sinfonica di Milano, dell'Orchestra Sinfonica di Milano, quindi sarà da noi in zona Largo Mahler per i prossimi anni. Insieme hanno scelto un programma che spazia da John Adams a Mew, passando però per musiche da film, cioè Nino Rota e John Williams, in particolare sia la suite sia i ballabili dal Gattopardo. E allora, visto che la Filarmonica li ha già incisi, non con Sciai ma con Muti, proprio sia la suite sia i ballabili, ho scelto forse il brano però più bello, cioè il tema di Angelica e Tancredi dalla suite delle musiche di Nino Rota per il Gattopardo. E su queste musiche io vi saluto, lascio la linea al giornale radio e ai programmi di Radio Popolare di oggi. Da Carlo Lanfossi, come sempre, vivete felici.